L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 9, settembre 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Bacca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita La Mussa, Alfio Pulvi Renti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Pioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, traccia 2, circolare numero 200, distribuzione delle opere del Centro Nazionale del Libro Parlato agli utenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Traccia 3, doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato di Claudio Romano. Traccia 4, opere in uscita. Traccia 5, libro del mese. Da traccia 6 a traccia 33, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 34, circolare numero 154, pubblicazione e applicazione per iOS Libro Parlato Online. Traccia 35, lettera del Ministro degli Affari Esteri Emma Bonino. Traccia 36, dalla rivista Help Consumatori. Banca Italia pubblica materiale per non udenti e non vedenti. Traccia 37. Form per la richiesta libri da registrare su www.wechechi.it. Traccia 38. Ripartizione degli utenti dei centri di distribuzione libro parlato. Traccia 2. Circolare numero 200. Oggetto: distribuzione delle opere del Centro Nazionale del Libro Parlato agli utenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si comunica che, considerate le difficoltà manifestate dal Centro del Libro Parlato del Trentino di poter continuare la distribuzione delle opere del Centro Nazionale del Libro Parlato agli utenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, dal 1 settembre prossimo, gli iscritti al nostro servizio, residenti nelle predette regioni, potranno continuare a ricevere in ascolto gli audiolibri del centro secondo le seguenti indicazioni. Gli utenti del Veneto dovranno rivolgersi al centro di Modena, via Don Milani 54, telefono numero 059-26-0759, email lpmo@wechechi.it. Gli utenti del Friuli Venezia Giulia dovranno rivolgersi al centro di Brescia, via Divisione Tridentina 54, telefono 030-2209-421, email lpbs@wechechi.it. Le sezioni delle regioni in oggetto sono pregate di dare ampia diffusione alla presente circolare. Cordiali saluti, il Presidente nazionale, Professor Tommaso Daniele. Traccia 3. Doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato di Claudio Romano. Ad alcuni mesi dall'uscita del volume Qui le domande le faccio io, pubblicato a proprie spese da Luisa Bartolucci, i cui proventi sono interamente destinati alla produzione di nuove opere nello standard internazionale DAISY da parte del nostro Centro Nazionale del Libro Parlato, è ancora possibile donare pagine acquistando il libro in parola. Il volume contiene più di 60 interviste a personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione, realizzate dall'autrice in 20 anni di attività giornalistica. Il libro è disponibile in 3 versioni, nel tradizionale formato cartaceo, in audio in standard DAISY e in formato testo, HTML, DOC, TXT. La versione cartacea ha un costo pari ad euro 25,50, mentre le versioni audio e testo di euro 10 l'una. Ciascuna delle opere prodotte con quanto ricavato dalla vendita, di Qui le domande le faccio io, recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle versioni del libro, avranno contribuito a donare pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato. Di seguito si trascrivono le modalità per l'acquisto di Qui le domande le faccio io. Mediante bonifico bancario intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, presso Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT 14A05728 03208 678570 220571. Mediante bonifico intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, presso Banco Posta, IBAN IT 77 Z07601 03200 00000279018. Naturalmente è possibile acquistare in unica soluzione le 3 versioni, specificandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni in denaro superiori al costo del volume, che verranno destinate anch'esse interamente alla medesima finalità. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare un'email all'indirizzo ustampa@wechechi.it. Traccia 4. Riportiamo qui di seguito i titoli, con i rispettivi autori, delle opere di prossima uscita. Lucernario, di José Saramago. L'acustica perfetta, di Daria Bignardi. A bocca aperta, di Matt Rothschild. La palude degli eroi, di Marco Salvador. Area 51, di Annie Jacobsen. Highlander, l'ultimo dei Templari, di Karen Mary Moning. Excalibur, la spada perduta, di Bernard Cornwell. Pentagrammi musicali, di Vezio Bonera. La manomissione delle parole, di Gianrico Carofiglio. Un segreto racchiuso da 3 pareti, Pitagora. Il teorema di Pitagora, di M. Ilunga Sanchez. La notte del drive-in, di J.R. Lansdale. Io confesso, di Cabret. The China Study, di Campbell. Comprare il sole, di Vassalli. Pellegrino a 4 ruote, di padre Livio Franzaga. Non è terrestre, di Peter Colosimo. Il pianeta sconosciuto, di Peter Colosimo. 54, di Wu Ming. Circolo Matarese. Conto alla rovescia, di Robert Ludlum. Traccia 5. Il libro del mese, a cura di Francesca Ferraro. Il 7 settembre 2013, con 102 voti, la 51esima edizione del Premio Campiello è stata vinta da Ugo Riccarelli, con L'amore graffia il mondo. Per la prima volta nella storia del premio, ha vinto uno scrittore morto prima della serata finale. A ritirare il riconoscimento la vedova, Roberta Bortone, che ha detto: «Ho sempre detto a mio marito che l'ho sposato perché mi faceva ridere e portava il caffè a letto la mattina. È un premio dedicato a tutte le donne, prima tra tutte la mamma Ilva che l'ha ispirato. Credo anche che avrebbe ringraziato Antonio Tabucchi, il suo maestro. Lo scrittore avrebbe tanto voluto essere presente alla finale della 51esima edizione, ma le gravi complicazioni della sua malattia lo hanno portato a spegnersi il 21 luglio scorso. I conduttori della serata hanno letto brani del libro di Riccarelli che racconta le vicende di una famiglia, parla di rinunce, sacrifici, dagli anni 20 ai giorni del benessere, e tra i personaggi c'è Ivo, che come lo scrittore soffre di una complicazione polmonare. L'amore graffia il mondo, aveva detto Riccarelli in uno degli ultimi incontri dedicati al premio. Vuole essere un omaggio a tutte le donne. Signorina, la fragile, tenera e determinata protagonista del romanzo, è una sorta di eroina del quotidiano, come milioni di donne. Forse è una specie di emblema delle donne del secolo scorso. Quello che più mi ha dato nel raccontarla, aveva spiegato lo scrittore, è stata la possibilità di mettere le mani dentro una parte dolorosa dell'umanità, il sacrificio. Nato a Cirié, in provincia di Torino, figlio di genitori di origini toscane, è vissuto, come scritto dallo stesso autore sul suo blog, in una cittadina della cintura torinese. Ha studiato filosofia all'Università di Torino, superando tutti gli esami, ma non sostenendo l'esame di laurea. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e riviste, tra le quali La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Diario, Grazia, Il Tirreno, Il Corriere della Sera. I suoi libri sono tradotti in francese, spagnolo, inglese, tedesco, olandese, albanese, lituano, ebraico, coreano, greco e pubblicati in numerosi paesi. Per molto tempo, si legge ancora, mi sono occupato di azione e promozione culturale in campo scolastico e teatrale, aprendo un cineclub, fondando un gruppo teatrale, lavorando in biblioteche civiche. Nel 1985, ho iniziato il mio percorso di emigrante al contrario, cominciando a scendere a sud, verso Pisa, dove ho vissuto per 16 anni, continuando ad occuparmi di teatro. È di questo periodo la collaborazione col Teatro del Tè, diretto da Claudio Neri, con il quale ho realizzato Tango delle Notti Bianche e Garrincha. Mi sono inoltre occupato di comunicazione e sono stato addetto stampa al Comune nell'ufficio stampa più letterario d'Italia diretto da Athos Bigongiali. Nel 1998, infatti, io vinsi il Selezione Campiello e lui entrò in cinquina al Viareggio. Nel 2002 si è trasferito a Roma, lavorando nello staff del Primo Cittadino Veltroni prima e con il Teatro di Roma poi. Nel 1995 aveva pubblicato Le scarpe appese al cuore, il suo primo libro, uscito con Feltrinelli. Apprendo con grande dolore la notizia della morte di Ugo Riccarelli. Era uno scrittore sapiente ed elegante. Era una persona straordinaria, capace di reagire ad ogni avversità. Era un amico a cui ero legato davvero affetto, dichiara l'ex sindaco di Roma. Autore prolifico, nella sua carriera ha vinto numerosi e prestigiosi premi, tra cui il premio letterario Chianti nel 1996 con Le scarpe appese al cuore e il premio Strega nel 2004 con Il dolore perfetto. In una delle ultime interviste, rilasciata poco prima di morire, lo scrittore ci fa conoscere il proprio stile di scrittura e il modo in cui nasce e si costruisce una storia così densa di significato. Un uomo che scrive e racconta dal punto di vista femminile, un po' come era avvenuto già nel Il dolore perfetto. Come mai? Mi ha sempre affascinato, sotto l'aspetto creativo, il punto di vista femminile, quest'ottica, questo approccio al mondo che è abbastanza diverso da quello degli uomini. Sono convinto che ciascuna donna, per essere se stessa in questa società, debba pagare un prezzo molto alto. È costretta a rinunciare a una parte di sé, a realizzarsi pienamente oppure a vivere la maternità. C'è sempre un dovere che incombe su di lei come una spada di Damocle, che pende sul suo destino e ne impedisce una piena e consapevole espressione. Ogni donna deve preoccuparsi degli altri, della famiglia, dei figli o dei genitori, della società, e questo limita e frustra le sue scelte, la costringe a fare delle rinunce. Il rapporto di una madre con i suoi figli, a volte, può essere difficile, a tratti brutale e cattivo. Per questo ho scelto il titolo L'amore graffia il mondo. Certo, sono stati compiuti passi da gigante rispetto al passato. E il cammino di emancipazione è avviato, ma non è per nulla consolidato e le cronache degli ultimi mesi ce lo richiamano continuamente. E allora da dove ha tratto ispirazione per la storia di Signorina? Come tutti coloro che scrivono, anch'io ho inserito qualcosa di autobiografico. Ci sono echi della mia famiglia e alcuni tratti ricordano la figura di mia madre. Però più in generale, era il punto di vista femminile che volevo indagare rispetto al sentimento e all'amore. Mi hanno ispirato i sacrifici che le donne sono in grado di compiere in nome dell'amore. Anche noi uomini amiamo e soffriamo, ma siamo avvantaggiati da una distanza, da una lontananza rispetto alle cose che ci permette di vivere le vicende quotidiane con più freddezza. Nessuna eroina della letteratura o del cinema somiglia dunque alla protagonista? Francamente non ho pensato ad alcun paragone, per quanto la letteratura sia piena di figure di questo genere. Forse a ben vedere sono le figure femminili della mia famiglia, del mio vissuto da bambino, a riemergere. Ci sono mia madre, come dicevo, e mia nonna, certamente, in particolare la sua caparbietà, la sua tenacia, la sua incrollabile forza di volontà, con cui ha affrontato ben due guerre e difficoltà d'ogni genere. Come costruisce i suoi personaggi? Ognuno ha le sue tecniche di scrittura, indubbiamente, e persegue quelle che gli sono più consone. Nel mio caso, posso dirle che quando sono assalito dalla storia, scrivo per immagini e ciascun personaggio emerge fuori quasi in maniera autonoma. Credo che a volte le cose che funzionano si scrivano da sole. Signorina, protagonista della storia, è come se portasse il destino nel nome. Suo padre, capostazione in un piccolo paese di provincia, l'ha chiamata così ispirandosi al soprannome di una locomotiva di straordinaria eleganza. E creare eleganza, grazia, bellezza è il suo talento. Un giorno dal treno sbuca un omino con gli occhi a mandorla e con pochi semplici gesti crea un vestitino di carta per la sua bambola. L'omino scompare, ma le lascia un dono che lei scoprirà di possedere solo quando una sarta assisterà a una delle sue creazioni. Potrebbe essere l'atto di nascita di una grande stilista, ma ci sono il fascismo, la povertà e gli scontri in famiglia, le responsabilità, i divieti e poi la guerra. E Signorina, a poco, rinuncia a parti di se stessa, a desideri e aspirazioni, soffocando anche la propria femminilità, con una generosità istintiva ed assoluta. E quando infine anche lei, quasi all'improvviso, si scopre donna e conosce l'amore, il sogno dura comunque troppo poco, sopraffatto da nuovi doveri e nuove fatiche, e dalla prova più difficile. Un figlio nato troppo presto e nato malato, costretto a succhiare aria intorno a sé come un ciclista in salita. Nonostante i binari della ferrovia siano ormai lontani e la giovinezza lasci il posto ad una maturità venata di nostalgia, ancora una volta Signorina sfodera il suo coraggio e la sua determinazione al bene e lotta per far nascere suo figlio una seconda volta forte e capace di respirare da solo. Solo alla fine, nell'attimo esatto in cui la lotta cede il passo alla quiete, quel figlio nato due volte si renderà conto che l'amore coraggioso, quello di una donna e di una madre come Signorina, porta nel suo stesso corpo le ferite e i graffi del tempo. L'amore graffia il mondo è il ritratto appassionato di una donna più forte delle proprie fragilità e del vento della storia. Una figura indimenticabile, unica, eppure sorella delle tante donne che ogni giorno, come guerriere silenziose, rinunciano a se stesse per abnegazione e per amore. Ma, come il dolore perfetto con cui Riccarelli ha vinto il premio Strega nel 2004, questo romanzo è anche la saga di una grande famiglia, con una galleria di personaggi severi o meschini, inermi o tenaci, che rimangono incisi nella memoria perché appartengono ad un tempo perduto. È la storia dell'amore più assoluto e viscerale, quello tra madre e figlio, e della speranza più visionaria. Ed è la celebrazione della forza dell'immaginazione, quella di una donna capace di trarre un abito dalle pieghe di un foglio di carta, perché bastano pochi semplici gesti per vestire di bellezza il mondo. L'amore graffia il mondo è dedicato alle donne e ai sentimenti straordinari di cui possono essere capaci. È un inno alla donna, alla sua capacità di amare e di generare. L'amore graffia il mondo è presente nel catalogo del libro parlato con il codice 84820. Le scarpe appese al cuore è presente nel catalogo del libro parlato con il codice 73333. Il dolore perfetto è presente nel catalogo del libro parlato con il codice 72593. Fonti dell'articolo: www.corriere.it/cultura, www.booksblog.it/post/77761, cultura.blogosfere.it/2013/09, www.repubblica.it/cultura/2013/07/21, www.premiocampiello.org/confindustria/campiello, it.wikipedia.org/wiki/Ugo Riccarelli. Numero di catalogo 83.889, durata 589 minuti.
Cowie Hart Hemmings, Paradiso Amaro, edizione Newton Compton 2012. Matt King, discendente di una ricca principessa, era considerato uno degli uomini più ricchi e fortunati delle Hawaii, ma ora la sua buona stella sembra avergli voltato le spalle. Sua moglie, la modella Joni, ha avuto un brutto incidente ed è entrata in coma. Le sue figlie, Alex e Scotty, si dibattono tra i conflitti dell'adolescenza e un disperato bisogno di attenzioni. A peggiorare le cose, una scoperta inaspettata. Johnny aveva un amante. Sembra l'inizio della fine. Invece è una rinascita. Perché Matt, finalmente, si rende conto di aver amato davvero Johnny ed è costretto ad affrontare il suo fallimento come uomo, marito e padre. Un percorso doloroso ma salvifico. Una storia di passioni forti e contrastanti che fanno di Paradiso Amaro un romanzo straordinario, capace di illuminare la realtà dei rapporti familiari con la luce della sincerità. Cowie Hart Hemmings, K-A-U-I-H-A-R-T, H-E-M-M-I-N-G-S. È nata e cresciuta alle Hawaii. Dopo aver pubblicato su riviste come Zoetrope e Best American New Voices, ha esordito nella narrativa con House of Thieves, una raccolta di racconti acclamati dal pubblico e dalla critica. Attualmente vive a San Francisco con il marito e la figlia. Il suo sito internet è www.cowiehartemmings.com. Da Paradiso Amaro è stato tratto un film prodotto da Fox Searchlight Pictures con George Clooney nel ruolo del protagonista.
Numero di catalogo 83.889. Numero di catalogo 83.893. Durata 1.333 minuti.
Maigul Axelson, Strega d'aprile, edizione Elliot, 2011. Gravemente disabile, da 50 anni Desiree trascorre la vita in un letto d'ospedale. Anche se non può camminare e non riesce più a parlare, è dotata di un'intelligenza eccezionale e con l'aiuto di un computer e di un dottore, con cui negli anni si è instaurato un particolarissimo rapporto sentimentale, ha imparato a comunicare con il mondo esterno, ottenendo straordinari risultati nello studio della fisica quantistica. Col tempo, grazie all'insistenza del medico, la donna è anche riuscita a ricostruire la sua storia. La mamma l'ha abbandonata alla nascita e dopo la morte del marito ha poi adottato tre bambine che ignorano l'esistenza di questa quarta sorella molto speciale. Sì, perché Desiree è una strega d'aprile. E come tale possiede la straordinaria capacità di uscire con la mente dal proprio corpo, una dote che ha usato finora per seguire la vita della madre e di quelle che considera delle intruse, che hanno rubato un'esistenza destinata a lei. Ma adesso è arrivato il momento della resa dei conti. Un giorno le tre sorelle ricevono una lettera misteriosa che le costringe a rivedere il proprio passato e il presente, mettendo in moto una complessa rete di ricordi, rimpianti e scontri che porteranno a un finale sconvolgente. Uno dei maggiori best seller in Svezia, vincitore dei più importanti premi letterari, tra cui l'August Prize, tradotto con grande successo in 24 paesi, Strega d'aprile è il racconto di un difficile legame d'amore e odio tra donne e del duro percorso esistenziale che conduce al perdono, narrato dalla scrittura potente di un'autrice di grandissimo talento nel rendere atmosfere ricche di suspense e di penetrante tensione, popolate da personaggi indimenticabili. Maigul Axelson, M. A. Ilunga, G, U, L, L, A, X, E, L, S, S, O, N. Nata in Svezia nel 1947, è giornalista e autrice di romanzi tradotti in molte lingue e testi teatrali di grande popolarità. Ha condotto alcune inchieste su temi quali il lavoro infantile, la prostituzione minorile e la vita dei bambini di strada in America Latina. Ha debuttato con successo nella narrativa nel 1994 e nel 1996 ha pubblicato un lavoro sui nuovi poveri in Svezia. Nel 1997, Strega d'aprile è divenuto in brevissimo tempo un bestseller internazionale e ha ottenuto i più importanti riconoscimenti letterari svedesi.
Numero di catalogo 83.893. Numero di catalogo 83.900. Durata 664 minuti.
Ransom Riggs. La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Edizione Rizzoli 2011. Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di ebrei polacchi? Sono la trasfigurazione della ferocia nazista? Oppure sono qualcosa d'altro e di tuttora presente, in grado di colpire ancora? Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di attraversare l'oceano per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano trovato rifugio il nonno Abram e altri piccoli orfani scampati all'orrore della Seconda Guerra Mondiale. Soltanto in quelle stanze abbandonate in rovina, rovistandone i bauli pieni di polvere e dei detriti di vite lontane, Jacob potrà stabilire se i ricordi del nonno, traboccanti di avventure, di magia e di mistero, erano solo invenzioni buone a turbare i suoi sogni notturni. O se, invece, contenevano almeno un granello di verità, come sembra testimoniare la strana collezione di fotografie d'epoca che Abram custodiva gelosamente. Possibile che i bambini e i ragazzi ritratti in quelle fotografie ingiallite, bizzarre e non di rado inquietanti, fossero davvero, come il nonno sosteneva, speciali, dotati di poteri straordinari, forse pericolosi? Possibile che quei bambini siano ancora vivi e che, protetti, ma ancora per poco, dalla curiosità del mondo e dallo scorrere del tempo, si preparino a fronteggiare una minaccia oscura e molto più grande di loro? Ransom Riggs, R-A-N-S-O-M, R-I-G-G-S. È nato in Florida e si è diplomato al Kenyon College e alla Scuola di Cinema e Televisione della University of Southern California. È autore di cortometraggi, visibili sulla sua pagina YouTube, www.youtube.com/RanceRiggs, blogger, scrittore di viaggi, collezionista di fotografie d'epoca. Vive a Los Angeles con la moglie e un gatto. La casa per bambini speciali di Miss Peregrine è il suo primo romanzo. Il suo sito internet è www.ransomriggs.com.
Numero di catalogo 83.900. Numero di catalogo 84.111, durata 1.649 minuti.
Kathleen E. Woodwiss, Rosa d'inverno, Sonzogno 2010. Un destino crudele, un amore potente e cavalleresco, l'avventurosa vita di una donna divisa tra gli imperativi dell'onore e quelli del cuore. Inghilterra, 1792. Lord Saxton è un uomo potente e crudele. Le fiamme di un furioso incendio gli hanno sfigurato il volto, che da allora cela sotto una maschera di cuoio. Al mostro viene data in sposa la giovane e delicata Henrienne, da un padre privo di scrupoli. Il destino della sfortunata ragazza pare segnato, a meno che non riesca a scoprire chi si nasconde veramente dietro quella maschera. Kathleen E. Woodwiss. Kathleen E. Kathleen, staccato E. Woodwiss. Woodwiss. È la regina indiscussa del romance storico, un mix di passione e ambientazioni suggestive, ed è una delle autrici più amate d'America. I suoi romanzi, tutti bestseller, sono pubblicati in Italia da Sonzogno.
Numero di catalogo 84.111. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Woodwiss Kathleen. 84.341. Cuori in tempesta. 84.343. Una stagione ardente. 84.336. Il fiore e la fiamma. Numero di catalogo 84.303, durata 809 minuti.
Tom Rob Smith, Agent 6,
Sperling Paperback, anno 2011. 30 anni, 2 omicidi, una sola verità. Chi è Agent Six? 1965, bloccato dai granitici meccanismi della burocrazia sovietica, l'ex agente segreto Leo Demidov non può accompagnare a New York la moglie e le figlie in missione diplomatica. E inizia a temere per loro. Perché è stata scelta proprio la sua famiglia? Chi e che cosa si nasconde dietro il viaggio oltre Cortina? Quando i peggiori incubi di Leo prendono corpo e una tragedia distrugge tutto ciò che ama, lui chiede solo una cosa: che gli sia concesso di trovare l'assassino che ha colpito al cuore la sua famiglia. Intraprende così un'indagine personale che lo condurrà da Mosca all'America e all'Afghanistan in una pericolosa caccia all'uomo, l'unico che conosca tutta la verità. L'inafferrabile Agent Six. Lo straordinario capitolo conclusivo della trilogia dedicata a Leo Demidov, l'eroe di Bambino 44. Tom Rob Smith, TOMROBSMITH. È nato nel 1979 a Londra, dove tuttora vive, da madre svedese e padre inglese. In Italia tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Sperling & Kupfer.
Numero di catalogo 84.303. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Smith Tom Rob, 79.412, Bambino 44, 84.291, Il rapporto segreto. Numero di catalogo 84.310, durata 383 minuti.
Caterina Bonvicini, Il sorriso lento, Garzanti, 2011. L'amicizia è un dono che ti riempie la vita, come quella che lega Lisa e Clara fin da quando erano ragazzine, dal momento in cui le loro anime si sono riconosciute e si sono scelte, non hanno più potuto staccarsi. Anche dopo che hanno consumato le follie di una lunga adolescenza, anche dopo che Lisa, bocca larga, sensuale e con inconfondibile sorriso lento, si è sposata ed è diventata mamma. Intorno ci sono Daniele e Sandra, Veronica, e poi la coppia di ferro, Marco e Diana, alle prese anche con tutti i tornanti della vita. Un'amicizia come questa, un gruppo come questo, sono una benedizione del destino. Ma che cosa succede quando il destino decide di riprendere nel modo più crudele quello che ha regalato? Quando distrugge quello che ci siamo costruiti con pazienza e attenzione? Clara deve pesare sulla bilancia della propria vita le gioie più vere e le ferite più dolorose, le lacrime e il riso, la felicità e la tragedia. Ad aiutarla a capire quello che le sta succedendo sarà Ben, musicista egocentrico dalle molte amanti, alle prese con l'ultimo distacco dalla giovane ex moglie Anna, cantante dotata di una forte personalità e di una voce da clarinetto. Senza volerlo e senza accorgersene, Ben costringerà Clara ad interrogarsi, per quanto è possibile, sul senso della propria perdita. Con la sua straordinaria sensibilità e la capacità di scandagliare gli angoli più oscuri, ma anche di cogliere il lato ironico di certe situazioni, Caterina Bonvicini dà voce alla maturazione di Clara in un romanzo intenso, dalla scrittura insieme leggera e potente. Il sorriso lento è un sofferto struggente gesto d'amore. Amore per Lisa, amore per l'amicizia, amore per la vita. Amore per la parola, che permette di dare forma a tutto questo e di farci specchiare per sempre nel sorriso di Lisa. Caterina Bonvicini, Firenze 1974, è cresciuta a Bologna dove si è laureata in lettere moderne. Ha pubblicato con Einaudi i romanzi Penelope per gioco 2000 e Di corsa 2003 e la raccolta di racconti I figli degli altri 2006. Con Feltrinelli il romanzo per ragazzi 1, 2, 3 liberi tutti 2006. Attualmente vive e lavora a Roma. Il suo romanzo L'equilibrio degli squali, Garzanti 2008, è stato tradotto da importanti editori europei, in Francia da Gallimard, in Spagna da Alfaguara, in Germania da Fischer Verlag e in Olanda da De Geus. Ha vinto il Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro, il premio Frigene, il premio Frignano e il premio Rapallo Carige con questa motivazione. Caterina Bonvicini scrive non solo il romanzo della sua maturazione stilistica, ma pure il romanzo della maturazione di Sofia, che solo scendendo dentro il buio del proprio abisso interiore della depressione, che come un virus e una calamita attrae gli uni agli altri, i vari personaggi può riemergere. Un romanzo teso, che si muove su una pluralità di registri.
Numero di catalogo 84.310. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Bonvicini Caterina, 78.242, I figli degli altri. Numero di catalogo, 84.335. Durata 545 minuti.
William Somerset Maugham, La diva Giulia. Adelphi, 2011. Giulia Lambert, la più grande attrice d'Inghilterra, sa decisamente irritare il suo pubblico. Quello adorante che riempie le sale, quello che si lascia soggiogare da lei nella vita privata e infine noi, che seguiamo sulla pagina questo suo lungo, trionfante monologo, durante il quale Giulia sembra di continuo sul punto di cadere, in un matrimonio mediocre, in un amore con un ragazzo che ha 20 anni meno di lei, nei trabocchetti tesi da debuttanti ansiose di rubarle la scena. E ogni volta, da loggione, vorremmo ingenuamente metterla in guardia, ma Giulia è una Marlene che non ha neppure bisogno di invocare il suo von Sternberg, perché sceglie benissimo da sé il tono, il gesto, l'inquadratura. Cosa resta da fare a Giulia Lambert? La cosa più ardua, impadronirsi di se stessa, guarire, troncare tutto. Ci riuscirà? Sì, aiutata da un perfetto organizzatore di percorsi psicologici e di trame. Non suo marito, non un vecchio amico, bensì Moog, conoscitore di tutti i trucchi, di tutte le ambiguità e doppiezze della scena e della vita. Giorgio Montefoschi. Romanziere e commediografo fra i più popolari e amati del Novecento, William Somerset Maugham, William, W-I-L-L-I-A-M, Somerset, S-O-M, E, R, S, E, T, Moog, M, A, U, G, H, A, M, 1874-1965, è stato a lungo considerato con sospetto dai critici. Come ha scritto del resto Greenway Westcott, suo grande amico ed estimatore, se in un racconto o in un romanzo di Moog cerchi la profondità di pensiero, non aspettarti di trovarla troppo in evidenza. Devi usare la testa per non confondere la semplicità con l'assenza di significato. E soprattutto devi imparare a riconoscere la sua idea in quell'involucro di realtà. Un episodio, un dialogo, una breve sequenza di causa ed effetto, dove hanno origine le idee. Di lui Adelphi sta pubblicando un vasto gruppo di opere. I titoli più recenti sono La Lettera, 2008, e Honolulu, 2010. La Diva Giulia è uscito per la prima volta nel 1937.
Numero di catalogo, 84.335. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Maugham, William Somerset. 38.540. Il fantasma nell'armadio. 812. Il signore in salotto. 67.751. In villa. 19.273.
La luna e sei soldi. 815. La signora Craddock. 19.275. Liza di Lambert. 67.297. Racconti dei mari del sud. 19.274. Il velo dipinto. 69.114. Acque morte. 69.421. Schiavo d'amore. 71.852. Pioggia. 84.649. Storie ciniche. Numero di catalogo 84.416, durata 470 minuti.
Colazione con Audrey. La diva, lo scrittore e il film che crearono la donna moderna. Di Sam Watson. Rizzoli Editore, 2011. Alle 5 del mattino del 2 ottobre 1960, Holly Gottlieb cammina per la quinta strada in una New York deserta, con gli occhiali da sole scuri e un abito di Givenchy destinato a diventare leggendario. È così che inizia Colazione da Tiffany ed è con questa scena che si apre una nuova era per la società americana. E non solo. Sam Watson racconta la nascita, la realizzazione e le conseguenze di un film unico. Vera le avventure rocambolesche che sceneggiatore, regista, attori e produttori hanno dovuto affrontare per portare a termine una lavorazione piena di imprevisti. I trucchi messi in atto per passare illesi, o quasi, tra le maglie della censura e le intuizioni geniali che hanno permesso al film di superare un'accoglienza diffidente, di fare breccia nei cuori degli spettatori e di diventare un vero classico. Tutto parte dalla storia di una giovane comparsa che diventa un'icona di stile, Audrey Hepburn. Con la sua grazia riesce a guadagnarsi la fiducia di un pubblico eterogeneo e a conquistare mariti, mogli, genitori e figli. Nel momento in cui la società si sente soffocata nei vecchi panni del primo dopoguerra e scalpita aspettando un cambiamento, Audrey e Colazione da Tiffany propongono un cinema diverso, una moda nuova e uno stile di vita libero da polverosi moralismi e in cui il sesso non è più né un tabù né una condanna. L'autore ripercorre la storia del film, i retroscena più significativi, ma anche le sfumature più segrete. Marilyn Monroe che si sfila le scarpe per ballare con Truman Capote, Billy Wilder che si nasconde in un armadio, Givenchy che pensa di parlare con la Hepburn sbagliata, Blake Edwards che organizza una festa per girare la scena di una festa e Moon River che rischia di non entrare nel film, salvo poi far risplendere Colazione da Tiffany alla notte degli Oscar. Sam Watson, critico cinematografico, con il suo Colazione con Audrey ha conquistato le classifiche del New York Times.
Numero di catalogo 84.416. Numero di catalogo 84.439, durata 749 minuti.
La lettrice di fiori di Elizabeth Lupas, Newton Compton Editori, 2012. Corte di Scozia, 1560. Rinette Leslie di Gamery, figlia di cortigiani, possiede un'abilità unica e preziosa. Pratica la floromanzia, l'antica arte di predire il futuro leggendo i fiori. Eppure, questo dono non la metterà al riparo da ciò che sta per accadere. La regina, in punto di morte, le consegna uno scrigno che contiene alcune lettere cifrate con i più oscuri segreti della casa reale e la prova degli intrighi dei nobili di corte. Nel cofanetto si trova anche una pergamena con una profezia firmata da Nostradamus che minaccia il destino della monarchia. La giovane Rinette ha il compito di consegnarlo a Maria Stuarda, la futura regina, ma commetterà un errore fatale.
Poco prima di recarsi dalla nuova sovrana, si confiderà con il proprio amato, mettendolo inconsapevolmente in pericolo. Alcuni cortigiani senza scrupoli, che hanno spiato la conversazione, pur di entrare in possesso del prezioso oggetto, fanno sparire misteriosamente l'uomo. Ma quali importanti segreti potrà mai contenere lo scrigno? E quale sarà il destino del regno di Scozia? Distrutta dal dolore e circondata da gente di cui non può fidarsi, che complotta dietro di lei, Rinette avrà un solo modo per sottrarsi alle loro sordide trame. Affidarsi ai fiori, al loro magico potere e alla loro forza profetica. Riuscirà a rimanere immune ai pericoli che incombono su di lei e a ritrovare un amore perduto. Elizabeth Lupas è nata e cresciuta a Rockford, Illinois, e ora vive a Coppell, in Texas. Detesta i lavori domestici e il clima rigido e odia indossare le scarpe. Ama molto gli animali, il giardinaggio e i popcorn. La lettrice di fiori è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.
Numero di catalogo 84.439. Numero di catalogo 84.454. Durata 711 minuti.
Lauren Kate, Fallen, Burr Rizzoli, 2012. Basta un istante per sconvolgere un'esistenza. A cambiare la vita di Lucinda, 17 anni, è stato quello in cui è morto un suo caro amico. E lei ha visto addensarsi di nuovo le ombre scure che la perseguitano da quando era bambina. Guardata con sospetto da chi la ritiene responsabile della morte dell'amico, Luce, così la chiamano tutti, è costretta a entrare in un istituto correzionale. Nessun contatto con il mondo esterno, telecamere di sorveglianza, ragazzi e ragazze dal passato oscuro e disturbato. E poi appare Daniel. Luce sente di averlo già incontrato, ma nella sua mente si accendono solo rari lampi di ricordi troppo brevi per essere veri. Quando rischia di perderla, Daniel decide di uscire allo scoperto. I loro cuori si conoscono da sempre, da tutte le vite che Luce non ricorda ancora di aver vissuto. Il primo episodio della storia tormentata di Luce e Daniel. Lauren Kate. Lauren. L-A-U-R-E-N. Kate. K-A-T-E. È nata nel 1981. Laureata in scrittura creativa, vive a Los Angeles con il marito. Fallen è il primo di una saga di 4 volumi e diventerà un film.
Numero di catalogo 84.454. Numero di catalogo 84.477, durata 358 minuti.
Peter Colosimo. Astronavi sulla preistoria. Murcia, 2004. Graffiti preistorici che riproducono veicoli spaziali, marziani in Vietnam, razze sconosciute nella giungla amazzonica, atomiche e laser prima del diluvio. Tutto questo e molto altro in un classico dell'archeologia spaziale. La documentazione fotografica completa, con oltre 300 immagini, di ritrovamenti, simboli e reperti misteriosi, ai quali la scienza ufficiale non ha mai saputo dare risposte. In questo libro, le tesi di Colosimo, che per primo ha ipotizzato le origini extraterrestri della specie umana, trovano importanti e a volte inquietanti conferme. Peter Colosimo. Peter. P-E-T-E-R. Colosimo. K-O-L-O-S-I-M-O. 1922, 1984. Giornalista, studioso di archeologia spaziale, è stato uno degli scrittori più letti in Italia e nel mondo. Con Non è terrestre, il suo testo più celebre, vinse il premio Bancarella nel 1969. Le sue opere sono state tradotte con successo in Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Olanda, Spagna, Brasile, Finlandia, Giappone, Turchia, Grecia, Russia.
Numero di catalogo 84.477. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Peter Colosimo, 38.183, Fiori di Luna, 19.037, Odissea Stellare, 19.038, Ombre sulle Stelle, 19.036, Terra senza Tempo. Numero di catalogo 84.481, durata 262 minuti.
Patricia Conwell, A rischio, Mondadori 2011. Il detective Winston Garano, collaboratore dell'affascinante procuratore del Massachusetts, Monique Lamont, viene chiamato d'urgenza per indagare su un omicidio avvenuto 20 anni prima nel Tennessee, avvalendosi di un nuovo progetto investigativo, A rischio, che utilizza le tecniche più recenti di trattamento del DNA. Ma nella mente del detective Garano qualcosa non quadra. Perché è stato scelto proprio lui? Quello che all'apparenza sembra solo un vecchio caso da risolvere, sfruttando le moderne tecnologie scientifiche, si rivela ben presto un mostro dalle molte teste. Patricia Conwell. Patricia. P-A-T-R-I-C-I-A. Conwell. C-O-R-N-W-E-L-L. Miami, Florida 1956. Ha lavorato come cronista di nera e presso l'ufficio di medicina legale della Virginia. Ha esordito nella narrativa nel 1990 con Postmortem, con cui ha vinto l'Edgar Award americano e il premio per l'opera prima della British Crime Writers Association. Il successo, raggiunto a livello mondiale, è andato crescendo con tutti i romanzi successivi, e il personaggio di Kay Scarpetta ha vinto nel 1999 il prestigioso Sherlock Award per il miglior detective creato da uno scrittore americano.
Numero di catalogo 84.481. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Patricia Conwell, Cadavere non identificato. Numero di catalogo 68.019. Oggetti di reato, numero di catalogo 55.803. Post mortem, numero di catalogo 53.234. Quel che rimane, numero di catalogo 56.904. L'ultimo distretto, numero di catalogo 68.503. Ritratto di un assassino, numero di catalogo 70.890. Insolito e crudele, numero di catalogo 84.441. L'isola dei cani, numero di catalogo 71.862. Callifora, numero di catalogo 72.693. Nebbia rossa, numero di catalogo 83.822. Il fattore Scarpetta, numero di catalogo 84.415. Causa di morte, numero di catalogo 84.501. Numero di catalogo 84.498, durata 760 minuti.
Philippe Georgette, D'estate i gatti si annoiano, E.O., 2012. È estate, fa caldo, i turisti sono arrivati e al commissariato di Perpignan, nel sud della Francia, Sebag e Molina, poliziotti disillusi, divorati dalla routine, si occupano dei casi in corso senza grande entusiasmo. Ma all'improvviso una giovane olandese viene brutalmente ammazzata su una spiaggia ad Argelès e un'altra sparisce tra le viuzze della città senza lasciar traccia. Ritrovatosi suo malgrado al centro di un gioco diabolico, l'ispettore Sebag, alla mercé di uno psicopatico, metterà da parte preoccupazioni, problemi di cuore e interrogativi esistenziali, per salvare ciò che ancora può essere salvato, in special modo la vita della ragazza, che sembra essere stata sequestrata da un serial killer. Dovrà dissipare la cortina di fumo formata dai falsi indizi disseminati dal rapitore, che lo ha invischiato in un sottile e inquietante gioco del gatto col topo, in cui lo psicopatico mena la danza con indovinelli tipo: il topo aspetta triste, pazienta e soccombe. La casa di pietra diverrà la sua tomba. Chi fa cosa? Chi acchiappa chi? Chi è il gatto e chi il topo qui? Con stile serrato e asciutto, Philippe Georgette riesce a delineare i contorni di una storia appassionante per i meccanismi psicologici che sono in gioco e di un personaggio umanissimo. Molto bella la sua storia d'amore con la moglie, lontano dal cliché del poliziotto pronto a sacrificare tutto per il proprio lavoro, sullo sfondo della regione del Roussillon, gioiello naturalistico della Francia del Sud. Philippe Georgette. Philippe. P-H-I-L-I-P-P-E. Georgette. G-E-O-R-G-E-T. È nato a Épinay-sur-Seine nel 1963. Dopo una laurea in storia, si è dedicato al giornalismo, prima alla radio e poi in televisione per France 3. Appassionato viaggiatore, nel 2001 ha fatto il giro del Mediterraneo in camper con la moglie e i tre figli, attraversando in 10 mesi Italia, Grecia, Giordania, Libia e altri paesi. Con D'estate i gatti si annoiano, suo romanzo d'esordio, ha vinto nel 2011 il Prix SNCF du Polar e il Prix du Premier Roman Policier de la Ville de Lens.
Numero di catalogo 84.498. Numero di catalogo 84.515. Durata 591 minuti.
Mark Allen Smith, L'Inquisitore, Mondadori 2012. La sua storia è una pagina vuota. Il suo passato è avvolto nel mistero, ma Geiger ha un dono che pochi possiedono. Riconosce una menzogna nell'istante in cui la sente, e nel suo settore, il recupero informazioni, questa è una dote impagabile, perché la verità è la merce più preziosa sul mercato. I suoi clienti, multinazionali, governi o il crimine organizzato, contano sulla sua leggendaria abilità di ottenere sempre quello che vuole, anche dai soggetti più riluttanti. Meticoloso e super professionale, diversamente dai concorrenti, Geiger di rado fa scorrere sangue. Usa invece tecniche di interrogatorio particolari, soprattutto psicologiche, per spingere chi ha di fronte a un punto in cui il dolore cede il posto alla paura, perché solo in quel momento smetterà di mentire. Una delle regole del suo codice etico è di non lavorare mai con i bambini. Ma un giorno è proprio un ragazzino di 12 anni, Ezra, che gli viene portato chiuso dentro ad un baule dal suo ignaro socio, Harry Budiker. Qualcosa non quadra. Il cliente non è chi dice di essere e Geiger decide senza esitazione di seguire il suo istinto e salvare a tutti i costi il bambino. Lo prende con sé e scappa, mettendosi inevitabilmente in grave pericolo. Ma se Geiger e Harry non scoprono in fretta perché il cliente è così ansioso di impadronirsi dei segreti del ragazzo, diventeranno loro stessi le vittime di un nemico senza scrupoli. Ciò che Mark Alan Smith riesce a fare con assoluta maestria è guadagnarsi la simpatia del lettore nei confronti di Geiger, un antieroe enigmatico e dal fascino indiscutibile, al centro di una storia dal ritmo implacabile, un thriller d'esordio potente e di grande attualità. Mark Alan Smith. Mark M.A.R.K. Allen A.L.L.E.N. Smith S.M.I.T.H. ha lavorato molti anni per la televisione e il cinema come sceneggiatore, produttore e giornalista investigativo, oltre che autore di documentari. Vive a New York e questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 84.515. Numero di catalogo 84.516, durata 757 minuti.
Jacqueline Pascal. Solo per i miei figli. PM 2010. Jacqueline non poteva credere alla sua fortuna quando Bahrain, giovane malese di sangue reale, l'ha chiesta in sposa. Un matrimonio da favola di quelli che ogni ragazza sogna, ma ad attenderla c'è una realtà totalmente diversa. Dall'oggi al domani il giovane uomo premuroso e tollerante si trasforma in un fanatico che la tratta come una schiava e le impone la più stretta osservanza dei precetti islamici. Dopo anni Jacqueline trova la forza di fuggire con i due figli e tornare in patria in Australia. Ma il sogno di libertà è breve. Quando finalmente pensa di essersi lasciata alle spalle l'inferno, Bahrain ritorna e le strappa tutto ciò per cui lei vive, i loro figli. E l'incubo diventa realtà. Non c'è battaglia che non abbia combattuto, non c'è strada che non abbia percorso per riabbracciarli. E mentre i suoi figli crescevano lontano da lei, si è fatta carico del dramma di altre donne nella sua stessa condizione, partecipando a operazioni umanitarie spesso rischiose, riconoscendo nel singhiozzo disperato di una madre il suo stesso pianto, la sua stessa angoscia. Finché un giorno, all'organizzazione da lei fondata per mettere in contatto i genitori e i figli rapiti, arriva la lettera che in cuor suo non aveva mai cessato di attendere. E in un istante la speranza rinasce. Jacqueline Pascal. Jacqueline. Ilunga A-C-Q-U-E-L-I-N-E. Pascal. P-A-S-C-A-R-L. È nata a Melbourne, in Australia, da madre australiana e padre malese. A 17 anni, convinta di vivere una favola, sposa un principe malese, ma in breve tempo il matrimonio si trasforma nel peggiore degli incubi. Quando decide di raccontare la sua incredibile storia, lo fa con un libro, La principessa schiava, che diventa subito un bestseller internazionale, pubblicato in 18 paesi. Solo per i miei figli, il suo secondo libro, racconta la battaglia che ha intrapreso una volta tornata in Australia per poter riabbracciare i suoi figli. In seguito alla sua drammatica esperienza, ha deciso di dedicarsi alla causa dei bambini sottratti alle madri per questioni religiose, politiche o altro. Oggi è una delle voci più autorevoli in questi delicati ambiti e collabora con varie associazioni umanitarie.
Numero di catalogo 84.516. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Pascal Jacqueline, 79.408. La principessa schiava. Numero di catalogo 84.517,
durata 1097 minuti.
Lucy Dillon. Il rifugio dei cuori solitari. Garzanti, 2012. Davanti alla scrivania di rovere dell'anziano notaio, Rachel fissa lo sguardo sulla sua imprevedibile eredità. Un muso piegato di lato, due enormi occhi color ghiaccio, un orecchio nero floscio e l'altro bianco e dritto. Jem non è un cane come tutti gli altri. È il border collie dell'eccentrica zia Dot che, morendo, ha deciso di lasciare alla nipote una tenuta in campagna, un rifugio per cani abbandonati e soprattutto Jem, l'amico prediletto. Rachel non è certo un tipo da cani e la sua raffinata vita a Londra non l'ha preparata al faticoso lavoro in campagna. Ma tutta la sua vecchia esistenza è appena andata a rotoli, perché la sua relazione con Oliver, che era anche il suo capo, è appena finita e Rachel è rimasta senza lavoro, senza soldi e senza amore. Non tutto però è perduto e Rachel scopre, proprio grazie a Jem, di avere un sesto senso nel trovare i padroni più adatti a prendersi cura dei trovatelli del rifugio. Natalie e Johnny sono una coppia senza figli e solo le corte zampette di Bertie, un tenero Basset Town, possono far tornare il sorriso sulle loro labbra. Zoe crede che la piccola Labrador, Toffee, sia uno scomodo regalo dell'ex marito ai suoi figli, ma presto deve riconoscere che il vero regalo l'ha ricevuto lei. E Bill, un incallito cuore solitario, non sa resistere ai dolci occhi neri della barboncina Lulu. A tutti loro, Rachel dona una nuova opportunità per una vita migliore, ma dovrà essere forte abbastanza da dare una seconda occasione anche al suo cuore spezzato. Lucy Dillon. Lucy. L. U. C. Y. Dillon. D. I. L. L. O. N. Inglese. Divide la sua vita fra Londra e la Wye Valley, dove ama passeggiare con i suoi Basset Town, Violet e Bonham. Il rifugio dei cuori solitari, un romanzo commovente e memorabile sull'amicizia, le nuove opportunità e l'amore incondizionato che gli animali sono capaci di regalarci, ha scalato le classifiche grazie al passaparola dei lettori e dei librai.
Numero di catalogo 84.517. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Dillon Lucy, 84.133. Piccoli passi di felicità. Numero di catalogo 84.519. Durata 1130 minuti.
Barbara Taylor Bradford. L'eredità di un sogno. Sperling and Kupfer, 1989. Ritorna in questo avvincente romanzo Emma Hart, la tenace, indomabile protagonista di Una vera donna. Giunta al termine della sua lunga vita, Emma decide di lasciare la propria eredità a Paula, la nipote prediletta. Alla ragazza la nonna affida non solo un immenso impero finanziario, ma anche il suo sogno di potere. Lacerata tra le esigenze della carriera e quelle degli affetti, Paula dovrà affrontare innumerevoli contrasti, lotte, ansie, tragedie, imponendosi infine quale indimenticabile simbolo della donna d'oggi. Barbara Taylor Bradford. Barbara. B-A-R-B-A-R-A. Taylor. T-A-Y-L-O-R. Bradford. B-R-A-D-F-O-R-D. Nata a Leeds, in Gran Bretagna, Ha iniziato la sua carriera professionale come giornalista. Nel 1979 ha scritto il suo primo romanzo, a cui ne sono seguiti molti altri, tutti di grande successo e spesso adattati per il piccolo schermo. I suoi libri sono usciti in più di 90 paesi e hanno venduto 75 milioni di copie nel mondo.
Numero di catalogo 84.519. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Bradford Barbara Taylor, 71.979. Una stella splende a Broadway. 81.459. L'amore non può attendere. 84.474. Passioni e tradimenti. Numero di catalogo 84.540, durata 1.225 minuti.
Marcel Proust, La strada di Swan, Einaudi 1998. Questa è la prima parte del romanzo di Un tempo perduto, monumento della letteratura di questo secolo, nella traduzione di Natalia Ginzburg del 1946, rivista dalla scrittrice nel 1990. Durante una notte d'insonnia, il narratore cerca di rievocare alcune immagini della propria infanzia, ma la memoria sollecitata dalla volontà non offre che immagini mutilate e insignificanti. D'improvviso il sapore di una madeleine inzuppata nel tè gli restituisce, miracolosamente intatta, l'atmosfera di Combray, la cittadina di provincia dove ha passato molte estati della sua infanzia. «Caro, dolcissimo Proust», scrive Giovanni Macchia nel Congedo provvisorio, «tu sei stato l'ultimo erede di una tradizione che ha creduto, come fine supremo dell'uomo, nell'arte. Hai esplorato con estremo coraggio il continente uomo, nei suoi vizi e nei suoi ideali». Di Marcel Proust. Marcel, M-A-R-C-E-L, Proust, P-R-O-U-S-T, Auteuil, 1871, Parigi, 1922, Einaudi ha pubblicato tutti i volumi della Recherche, oltre a Contro Saint-Beuve e Poesie.
Numero di catalogo 84.540. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Marcel Proust, 52.207, Alla ricerca del tempo perduto. 1005, L'indifferente. 19.634, Un amore di Swan. 19.632, Il tempo ritrovato. 19.633, All'ombra delle fanciulle in fiore. 19.635, La fuggitiva. 19.636, I Guermantes. 19.637, La prigioniera. 19.638, Sodoma e Gomorra. Numero di catalogo 84.542, durata 666 minuti.
Francesca Segal, La cugina americana. Bollati Boringhieri, 2012. Hampstead Garden, nord-ovest di Londra, è il quartiere della buona borghesia ebraica, ricca, istruita, liberal, solidale. Tutti conoscono tutti. Tutti frequentano tutti. Tutti sono pronti a soccorrere chiunque si trovi in difficoltà. Adam e Rachel si conoscono da sempre, si amano dall'adolescenza e stanno per fidanzarsi. La comunità segue l'evolversi della relazione da quando è nata, aspetta il matrimonio, i figli. Tutto va come dovrebbe andare fino a quando, da New York, città di liberi costumi e strane usanze, arriva Ellie, la cugina di Rachel. Bellissima, fragile, dolce, infelice, anticonformista. Ellie è una sopravvissuta, come tanti dei membri anziani della comunità. non ai campi di concentramento, ma alla morte della madre in un attentato terroristico in Israele e alla conseguente decisione del padre di vagare per il mondo portando la piccola con sé. Tra Adam ed Ellie è amore al primo sguardo. Entrambi resistono, si evitano, si cercano, irresistibilmente attratti e irrimediabilmente divisi. Fino a quando Adam, avvocato nello studio del padre di Rachel, viene incaricato di risolvere la situazione incresciosa, pericolosa, che Ellie si è lasciata alle spalle a New York. I due sono costretti a incontrarsi per lavoro, fino a quando una malattia di Ziva, la nonna di Ellie e Rachel, fornisce ai due innamorati impossibili l'occasione di infrangere le regole. Nel romanzo di Edith Wharton, che l'autrice prende esplicitamente a modello, L'età dell'innocenza, la comunità delle regole ferree e la New York di fine Ottocento e la società disinvolta, quella dell'Europa aristocratica. Francesca Segal rovescia le tavole e ci regala un delizioso romanzo ricco di suspense e venato di ironia. Suspense per l'evoluzione dell'amore proibito e tenera, indulgente ironia per le usanze e le regole della comunità ristretta, descritta con una profusione di particolari che impedisce di staccare gli occhi dalla pagina. Francesca Segal. Segal. S-E-G-A-L. Collabora come giornalista e critico letterario a numerose testate, tra cui Granta, The Guardian, The Observer, The Daily Telegraph, Financial Times Magazine, The Tatler e The Jewish Chronicle. Per 3 anni ha tenuto la rubrica dell'Observer dedicata alla narrativa d'esordio. La cugina americana è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 84.542. Numero di catalogo 84.635, durata 706 minuti.
Alice Munro, Chi ti credi di essere? Edizione Einaudi, 2012. Come 10 capitoli di un anomalo romanzo di formazione, i racconti di questa formidabile raccolta delineano con sapienza il personaggio di Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la matrigna Flo ha avuto nel complesso definirsi della sua identità. La voce da cui riceviamo le storie è quella di un narratore provvisoriamente onnisciente, il quale organizza in ordine cronologico episodi della vita di Rose, lasciando che emerga dalla loro successione il conflitto tra desiderio di fuga e consapevolezza della necessità di restare. Rose è la bambina ribelle e pensosa del primo racconto, punita a cinghiate da un padre imperscrutabile e chiuso. Rose è l'avida lettrice che tiene a bada il pensiero del padre ammalato e l'insofferenza alle meschinità di casa a furia di Shakespeare e Dickens. È l'adolescente in viaggio dalla piccola Western Ratty a Toronto, vittima e complice di una sordida iniziazione sessuale ad opera di un impassibile ministro del culto. Ma Rose è anche la giovane innamorata del modo in cui sembra amarla Patrick Blatchford, dottorando in storia presso la stessa università, che le ha aperto le porte grazie ad una borsa di studio. È la donna coinvolta in una relazione extraconiugale, destinata a concludersi nell'amarezza. È la madre nervosa di una bambina più saggia di lei ed è infine la donna matura che torna là dove tutto era cominciato e ritrova nel tono brusco ed inclemente di Flo, ormai prossima al ricovero in casa di riposo, il filo ininterrotto di un'esistenza interiore ed il ricordo dell'unico amore mai raccontato. Alice Munro, A-L-I-C-E-M-U-N-R-O, è cresciuta a Windham, Ontario. Ha pubblicato, oltre a questa, 11 raccolte di racconti ed un romanzo. Fra i molti premi letterari ricevuti, per 3 volte il Governor General's Literary Award in Canada ed il National Book Critics Circle Award negli Stati Uniti. I suoi racconti appaiono regolarmente sulle più prestigiose riviste letterarie. Dell'autrice, Einaudi ha pubblicato Il sogno di mia madre, 2001. Nemico, amico, amante, 2003. In fuga, 2004. Il percorso dell'amore, 2005. La vista da Castle Rock, 2007. Segreti svelati, 2008. Le lune di Giove, 2008. E Troppa felicità, 2011. Chi ti credi di essere? È stato pubblicato nel 1978.
Numero di catalogo 84.635. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Morrow Alice, 71.957. Nemico, amico, amante. 73.772. In fuga. 76.326. Il percorso dell'amore. 79.493. La vista da Castle Rock. 79.425. Segreti svelati. 80.762. Le lune di Giove. Numero di catalogo 84.669, durata 817 minuti.
Il mercante di stoffe di Coye Valls, Sperling e Kupfer Edizioni 2013. Nel 1320 Barcellona è in fermento. Sorgono palazzi, fioriscono commerci, le strade si riempiono di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Le vie traboccano di profumi esotici e spezie, di stupendi tessuti e di scintillanti gioielli cesellati dagli orafi di tutta Europa. Una città così nuova e attiva offre mille occasioni a un giovane intelligente e pronto a tutto, come John Miraval, che vuole diventare un ricco mercante e fondare una grande famiglia. Due imprese ambiziose, due obiettivi che richiedono coraggio, lavoro, astuzia e fortuna. E che possono essere messi in pericolo dai segreti e dai peccati di un uomo. Quando arriva a Barcellona insieme con la dolcissima moglie Elvira, John deve accontentarsi di vivere in un miserabile quartiere, dove tradimento, malvagità e morte fanno parte indissolubile del paesaggio. Ma non si lascia scoraggiare, e mentre Elvira dà alla luce l'attesissimo primo erede, John si avventura nella città alla ricerca della sua occasione. La troverà commerciando in stoffe, prima raccogliendo gli scarti degli altri, poi solcando il Mediterraneo infestato dai pirati saraceni con un manipolo di amici fedeli, e infine stabilendo una florida impresa. Sul suo cammino, però, inaspettata, trova anche la grande passione, l'aristocratica Blanca, bellissima e altera, che gli potrà concedere solo sporadici e infuocati incontri clandestini. Diviso tra l'affetto della moglie e dei figli e l'irrefrenabile amore per Blanca, John resta sempre più invischiato nel segreto del suo peccato, al punto da rischiare tutto quanto ha costruito, il suo piccolo impero, il futuro dei suoi figli. Tra misteri e amori proibiti, sul magnifico sfondo della Barcellona medievale, resa così vividamente da diventare un vero e proprio personaggio. La storia di un uomo che si è fatto da sé, della maledizione che minaccia di distruggere la sua famiglia e persino la sua immensa ricchezza. Coye Valls, nata a Reus nel 1960, è scrittrice e attrice. Ha pubblicato racconti e romanzi che hanno ricevuto numerosi premi. Collabora con diverse riviste online e insegna ai bambini, per i quali inventa storie speciali. Con Il mercante di stoffe, bestseller in Spagna, è stata la star incontrastata della Festa del Libro e delle Rose di San Jordi 2012. www.coiavals.wordpress.com.
Numero di catalogo 84.669. Numero di catalogo 84.670, durata 692 minuti.
La società segreta degli eretici, di Ilaria Beltramme, Newton Compton Editori, 2013. Dopo secoli di mistero intorno alla figura di Giordano Bruno, una setta di eretici proverà a cambiare la storia. Roma, giugno 1889. Il giovane Prospero giunge nella città eterna per assistere alla inaugurazione del monumento a Giordano Bruno a Campo di Fiori. Accolto nella pensione di Madame Sophie, un luogo strano e misterioso, rimane poco a poco affascinato dai personaggi che la frequentano, fino a lasciarsi introdurre in un universo fatto di alchimie allegoriche, arti occulte e filosofia pagana. Conoscenze perseguitate dalla Chiesa in una guerra condotta dagli occulti poteri della Santa Inquisizione. Tra le vittime eccellenti Giordano Bruno, il più importante custode dell'enigma che avrebbe potuto liberare questo antico sapere, Prospero si troverà ad indagare sul mistero della morte del monaco ribelle avvenuta a Roma il 17 febbraio del 1600, giorno in cui il domenicano fu arso vivo sulla pubblica piazza. Ad aiutarlo nell'impresa troverà un'oscura società segreta in possesso di una raccolta di antichi volumi dal contenuto arcano. La collezione tuttavia è incompleta. Manca una chiave, il libro che consentirebbe di decifrare e interpretare tutti gli altri, dando un senso nuovo al mondo conosciuto e alla Chiesa stessa. E la violenza dello scontro non farà prigionieri. Ilaria Beltramme è nata a Roma 40 anni fa. Nutre per la sua città un amore smisurato ed è convinta che il Tevere sia una divinità. Con la Newton Compton ha pubblicato il bestseller 101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita, 30 edizioni, Roma in un solo weekend, e 101 perché sulla storia di Roma che non puoi non sapere. I suoi libri hanno venduto oltre 150.000 copie. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 84.670. Numero di catalogo 84.673, durata 303 minuti.
Pietro Grasso, Liberi tutti, Sperling & Kupfer, 2012. Muoiono di mafia non solo le vittime della delinquenza organizzata, ma tutti coloro che si rassegnano a vivere nell'illegalità e nell'ingiustizia. Chi chiude gli occhi di fronte ai reati, chi fa affari eludendo la legge, chi cerca i favori dei potenti. La mafia, infatti, non è solo un fenomeno criminale, ma un sistema sociale e culturale ben radicato che sembra offrire a chi ne fa parte protezione, aiuto economico e senso di appartenenza. Per questo Pietro Grasso rivolge un appello appassionato soprattutto ai giovani, spiegando come solo attraverso la cultura della legalità si può sperare di trovare riscatto dalla schiavitù dei soprusi, dell'intimidazione e della violenza che domina là dove il potere delle cosche è più forte. Un sogno, un compito forse impossibile, ma per 40 anni l'ex procuratore nazionale antimafia ha affrontato questo compito con l'entusiasmo del bambino che, giocando a nascondino, correva veloce per raggiungere la tana e poter gridare «Liberi tutti!». Pietro Grasso, Licata, 1945. È entrato in magistratura nel 1969. Sostituto procuratore della Repubblica a Palermo dal 1971, nel 1980 diventa titolare dell'inchiesta relativa all'omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, e nel 1985 è nominato giudice *ad latere* nel primo maxi processo a Cosa Nostra, nel quale sono coinvolti 475 imputati. Dopo la collaborazione con la Commissione parlamentare antimafia e il Ministero di Grazia e Giustizia,
Nel 1992 prende servizio prima come sostituto, poi come aggiunto, presso la Procura Nazionale Antimafia, che lascia nel 1999 per ricoprire il ruolo di procuratore capo a Palermo. Dall'ottobre 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale antimafia. Con Sperling & Kupfer ha pubblicato, insieme con Alberto La Volpe, Per non morire di mafia, 2009.
Numero di catalogo 84.673. Numero di catalogo 84.680, durata 1000 minuti.
Una piccola stella di John Ajvide Lindqvist, Marsilio Editore, 2013. Mentre è a caccia di funghi in un giorno d'autunno, Lennart Cederström, ex cantante pop che un tempo sognava il successo, scopre una neonata avvolta in un sacchetto di plastica. Quando soffia nella sua minuscola bocca, un grido sconcertante squarcia il silenzio intorno a lui. Dal corpo della bambina abbandonata esce una nota perfetta, un chiaro e limpido mi che risuona nella foresta. Lennart decide di tenerla con sé. Il suo nome sarà Therese. Chiusa in un seminterrato, lontana dagli sguardi del mondo e dalle sue dissonanze, Therese cresce incapace di manifestare la più piccola emozione, terrorizzata dai grandi e ossessionata dalla musica. La sua voce, magica e sovrannaturale, lanciata dal palco di un concorso per talenti in erba, conquisterà il pubblico e lei diventerà una stella. Ma dove può condurre l'idolatria se sfugge al controllo di chi l'ha generata? Se l'idolo ha un disegno spaventoso e la forza della disperazione dalla sua parte? L'amicizia via internet con Teresa, sola come lei, creerà un legame fortissimo, cementato dai versi e dalle note. Ormai adolescenti, Therese e Teresa, lupi solitari che ritrovano il branco, sono pronte a dar seguito alla loro sete di vendetta, per sentirsi vive. Tra il realistico e il fantastico, con Una piccola stella, Lindqvist ha scritto un romanzo provocatorio, una satira dell'industria musicale che diventa pezzo granguignolesco, ricco di colpi di scena e scioccante, con le sue spaventose creature alla ricerca di un senso di appartenenza e di amore. Tra i più originali talenti della scena letteraria svedese, John Ajvide Lindqvist, 1968, è cresciuto alla periferia di Stoccolma. Dopo aver fatto il prestigiatore e il comico, si è dedicato alla scrittura. Nel 2008 ha ricevuto il premio Selma Lagerlöf per la sua capacità di unire a un magistrale ingegno narrativo il senso per le grandi forze dell'orrore e dell'immaginazione. Tra i libri di Lindqvist, tradotti in più di 30 paesi, Marsilio ha pubblicato Lasciami entrare, bestseller internazionale da cui è stato tratto un film con la regia di Thomas Alfredson, premiato tra l'altro al Tribeca Film Festival, e il remake hollywoodiano di Matt Reeves, L'estate dei morti viventi, Il porto degli spiriti, e la raccolta di racconti, Muri di carta.
Numero di catalogo, 84.680. Numero di catalogo, 84.688, durata 524 minuti.
Beth Kendrick. L'agenzia matrimoniale per cani fortunati. Rizzoli, 2013. Impossibile amare Lara Madigan senza amare i cani. È stato l'incontro con un bastardino molto speciale, tanti anni fa, a illuminare la sua adolescenza fino a quel momento solitaria. Cose che capitano se hai un padre affascinante ma immaturo e una madre workaholic, convinta che solo una manicure come si deve possa risolvere i problemi di una ragazza. Ma a Lara non interessano le bellissime borse firmate che Justine si ostina a regalarle ad ogni compleanno, e nemmeno i gioielli, come ha presto notato il fidanzato Evan. Per farla felice, a 29 anni, basta il lavoro quotidiano presso la Lucky Dog, l'agenzia di adozioni canine che ha fondato con l'amica Carrie. Per ogni Jack Russell, dalmata o bastardino che raccoglie dalla strada, Lara sa trovare il padrone perfetto, quello con la sensibilità giusta, l'appartamento adatto e il carattere più compatibile. Peccato che lo stesso istinto infallibile per il lieto fine non la assista nella sua vita sentimentale. Forse Evan è davvero l'anima gemella, ma la convivenza con Lara e i suoi cani si rivela da principio un disastro. E quando lui le chiede di scegliere tra il loro amore e gli ingovernabili Moller, Maverick, Rufus e Zaza, Lara gli dà l'unica risposta possibile. Costretta a trasferirsi a casa della madre con la banda al completo, scoprirà in Justine e in se stessa affinità e risorse della cui esistenza non aveva mai sospettato. In attesa che l'ennesimo cane giunga a salvarle ancora una volta la vita. Tenero e irruento come un cucciolo di Labrador, l'agenzia matrimoniale per cani fortunati è una irresistibile commedia sentimentale, destinata a conquistare perfino le amanti dei gatti. Beth Kendrick, Beth, B-E-T-H, Kendrick, K-E-N-D-R-I-C-K, vive in Arizona e ha scritto diversi romanzi di successo. Ha due cani, Roxy e Friday, da cui non si separa mai.
Numero di catalogo 84.688. Numero di catalogo 84.695. Durata 424 minuti.
Susanna Tamaro. Ogni angelo è tremendo. Bompiani, 2013. Ogni angelo è tremendo è la storia di una bambina che diventa adulta, che nasce di notte a Trieste mentre soffia una bora nera che spazza via ogni cosa e rende ogni equilibrio impossibile. Di una bambina che cresce con un padre e una madre imprendibili, in una famiglia in cui sembra che soffi quello stesso vento impetuoso dell'est. Di una bambina che non dorme mai e fa e si fa molte domande, a cui nessuno sembra voler o poter dare risposte. Ma ogni angelo è tremendo è anche la storia della scoperta della terribile bellezza del mondo. È la storia di una bambina che si fa ragazza e poi donna, e si apre ai sussulti dei poeti e degli scrittori, ai primi palpiti di amore e amicizia. Quella bambina, quella ragazza, quella donna, è Susanna Tamaro, che consegna il suo libro più intimo e coraggioso, più appassionante e misurato, più forsennato e vitale. Un'autobiografia che è anche un romanzo di formazione e inno alla vita, nonostante, dentro, e forse grazie a, ogni sua oscurità. Susanna Tamaro è nata a Trieste nel 1957 e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, diplomandosi in regia. Per 10 anni ha lavorato per la televisione realizzando documentari scientifici. I suoi libri, che hanno venduto milioni di copie in Italia e sono stati tradotti in tutto il mondo, sono in corso di pubblicazione in una nuova edizione presso Bompiani. Ricordiamo in particolare, Per voce sola, Va dove ti porta il cuore, Rispondimi, Fuori, Ascolta la mia voce, Luisito, Per sempre, edito da Giunti nel 2011. Nel 2000 ha istituito la Fondazione Tamaro, ente che si alimenta esclusivamente con i diritti dei suoi libri e con eventuali donazioni, contribuendo allo sviluppo di progetti a favore dei più deboli.
Numero di catalogo 84.695. Altre opere di questo stesso autore, già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Susanna Tamaro. 65.243. Chissene. 55.611. Per voce sola. 66.588. Tobia e l'Angelo. 67.534. Cuore di Ciccia. 53.213. Va dove ti porta il cuore. 74.796. Anima Mundi. 76.760. Ogni parola è un seme. 79.526. Papirofobia. 82.968. Per sempre. Numero di catalogo 84.698. Durata 375 minuti.
Stefano Benni. Di tutte le ricchezze. Feltrinelli. 2012. Martin è un maturo professore e poeta che si è ritirato a vivere ai margini di un bosco. È una nuova stagione della vita, vissuta con consapevolezza e arricchita dai ricordi e dalle conversazioni che Martin intrattiene con il cane Ombra e con molti altri animali bizzarri e filosofi. In questa solitudine coltiva la sua passione di studioso per la poesia giocosa e per il Catena, un misterioso poeta locale morto in manicomio. Questa tranquillità, che nasconde però strani segreti, è turbata dall'arrivo di una coppia che viene a vivere in un casale vicino, un mercante d'arte in fuga dalla città e Michelle, la sua bellissima e biondissima compagna. L'apparizione di Michelle, simile a una donna conosciuta da Martin nel passato, gonfia di vento, pensieri e speranze i giorni del buon vecchio professore. Il ritmo del cuore e il ritmo della vita prendono una velocità imprevista. Una velocità che una sera, a una festa di paese, innesca il vortice di un fantastico giro di valzer. Leggende, sogni, canzoni, versi di un poeta che la tradizione vuole folle e suicida, telefonate attese, contattisti rock, cinghiali assassini, visite di colleghi inopportuni, comiche sorprese, goffi corteggiamenti e inattese tentazioni. Tutto riempie di nuova linfa una stagione che si credeva conclusa e che si riapre sul futuro come un'alba. Martin e tutti quelli che lo circondano sembrano chiusi in un bozzolo di misteri. Si tratta di attendere la farfalla che ne uscirà. Stefano Benni è nato a Bologna nel 1947. Giornalista, scrittore e poeta, collabora attualmente con Liberation, La Repubblica e con la rivista araba Al-Doha. Ha curato la regia e la sceneggiatura del film Musica per vecchi animali, 1989. Scrive per il teatro e ha allestito e recitato in numerosi spettacoli con vari musicisti jazz e classici. Con Feltrinelli ha pubblicato una lunga serie di indimenticabili romanzi di successo tradotti in 30 paesi. Prima o poi l'amore arriva, 1981. Terra, 1983. Stranalandia, con disegni di Pirro Cuniberti, 1984. Comici spaventati guerrieri, 1986. Il bar sotto il mare, 1987. Baul, 1990. Ballate, 1991. La compagnia dei Celestini, 1992. L'ultima lacrima, 1994. Elianto, 1996. Bar Sport, 1997. Bar Sport 2000, 1997. Blues in 16, 1998. Teatro, 1999. Spiriti, 2000. Notor New, Corsivi diabolici per tragedie evitabili, 2001. Saltatempo, 2001. Teatro 2, 2003. Achille, pie veloce, 2003. Margherita Dolcevita, 2005. Misterioso, viaggio nel silenzio di Theolonius Monk, 2005. La grammatica di Dio, storie di solitudine e allegria, 2007. Pane e tempesta, 2009. E le Beatrici, 2011.
Numero di catalogo, 84.698. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Stefano Benni, 4.588. Baol, una tranquilla notte di regine. 65.324, Bar Sport. 66.597, Bar Sport 2000. 44.142, La Compagnia dei Celestini. 55.712, L'Ultima Lacrima. 90, Terra. 89, Il Bar Sotto il Mare. 60.280, Comici Spaventati i Guerrieri. 69.857, Dottor New. 69.080, Blues in 16. 69.787, Saltatempo. 69.168, Spiriti. 71.853, Achille pie veloce. 75.285, Margherita dolce vita. 81.498, Pane e tempesta. 82.817, Le Beatrici. 83.124, La traccia dell'angelo. Numero di catalogo, 84.771. Durata, 329 minuti.
Andrea Camilleri, Una lama di luce. Sellerio Editore, Palermo, 2012. Un gorgo d'angoscia governa l'alterno respiro delle storie che nel romanzo si tramescolano. Il commissario Montalbano è in apprensione. Gli orli sfumati di un sogno trasudano malessere, sensazioni superstiziose, oscure premonizioni. Un pensiero latente stenta a chiarirsi e perdura nella realtà come sospettosa vigilanza e come soprassalto a ogni minima coincidenza con lo squallore infausto del sogno che di uno straccio di terra aspra e solitaria ha fatto un obitorio a cielo aperto, con bara chiusa e cadavere da riconoscere, sotto una luce itterica e di meteoropatica influenza. Persino il consueto barbugliamento di Catarella si è dato in sogno negli arcani costernanti di una locuzione latina. La rotta sequenza delle indagini su un'aggressione a mano armata e violenza carnale, su un traffico d'armi e su degli esploratori di opere d'arte rubate, allinea e intreccia storie di donne di forte e deciso temperamento. Mentre il commissario, così esposto al lato oscuro delle cose e ai clandestini giochi della mente, è in attesa che qualcosa di non del tutto delucidato esca fuori alla fine da un qualche retroscena e si riveli. Si sedimenta lo spaesamento in Montalbano. Nella vita del commissario va crescendo un senso di solitudine che accascia e predispone a una morbidità di sentimento. Livia continua a essere una voce nel telefono, una minaccia costante e fastidiosa di baruffe, un'assenza, una lontananza impegnativa. Irrompe in carne e ossa una donna fatale, intanto, arsa dal desiderio. La donna è una gallerista, sa quel che vuole, e va dritta e sicura allo scopo. È esplicita, si propone e si offre con caldissima generosità. È tollerante e comprensiva, non ricorre alle lagne come Livia e alle recriminazioni. Accetta tutto. Dimenticanze, goffaggini, temperata emotività. Montalbano corrisponde, anche se il sì e il no non gli suonano interi dentro. Con palese viltà il commissario temporeggia con Livia, se ne sta accucciato nell'irrisolutezza. Si rifiuta di conoscersi a fondo, ricorre alle finterie, ai sotterfugi, traccheggia, fino a quando il sogno non porta a compimento la minaccia che adombrava, apparecchiandogli nel romanzo, a indagini fatte e consumate e fuori di ogni onirica menzogna, una cassa da morto ad assi povere, con dentro una salma, che appartiene alla memoria più profonda, indelebile, quasi incistata nella carne, del suo rapporto con Livia. La dolorosa ignizione trasforma il romanzo in una grande tragedia familiare. Il finale è l'eruzione d'ombra in un lembo di terra desolatamente infeconda di una disperata, lontananta lama di luce che taglia e trafigge, come un addio. Salvatore Silvano Nigro.
Numero di catalogo 84.771. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Andrea Camilleri. 67.538. Il birraio di Preston. 67.981. Il corso delle cose. 68.027. Il gioco della mosca. 70.014. La gita a Tindari. 66.571. Il cane di terracotta. 67.574. Il ladro di merendine. 67.305. La forma dell'acqua. 67.542. La voce del violino. 70.695. La scomparsa di Patò. 68.140. L'odore della notte. 68.183. Gli arancini di Montalbano. 68.392. La mossa del cavallo. 68.529. Biografia del figlio cambiato. 69.007. Il re di Girgenti. 69.077. Un mese con Montalbano. 69.829. La paura di Montalbano. 71.899. La presa di Macallè. 73.936. La pazienza del ragno. 76.032. La luna di carta. 75.128. Il medaglione. 76.268. La pensione Eva. 77.823. La vampa d'agosto. 79.256. Il campo del vasaio. 79.257. La pista di sabbia. 80.091. Il casellante. 80.077. Maruzza Musumeci. 80.072. Voi non sapete. 80.104. Il tailleur grigio. 81.288. La tripla vita di Michele Sparacino. 82.516. Il nipote del Negus. 82.448. L'intermittenza. Traccia 34. Circolare 154 della Presidenza Nazionale. Oggetto. Pubblicazione e applicazione per iOS Libro Parlato Online. Siamo lieti di annunciare che in data odierna è stata pubblicata nell'Apple Store Libro Parlato Online. Si tratta di una nuovissima applicazione assolutamente gratuita che il Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS, ha commissionato al fine di mettere a disposizione il proprio patrimonio librario prodotto nello standard internazionale DAISY, consentendo in tal modo di effettuare il download delle opere in mobilità agli utilizzatori dei seguenti dispositivi Apple: iPhone 3GS 4, 4S 5, iPod Touch, terza generazione, quarta generazione, quinta generazione, iPad. L'applicazione permette di consultare il catalogo eseguendo ricerche per titolo, autore e genere. Scorrendo la lista è possibile conoscere i dettagli dell'opera ed eseguire il prelievo sul proprio dispositivo per poter poi ascoltare la stessa in un secondo momento anche in assenza di collegamento ad internet. Il prelievo del libro è consentito solo agli utenti registrati secondo le modalità di iscrizione al servizio, mentre la consultazione del catalogo è libera.
La gestione del formato DAISY da parte dell'applicazione permette al software di navigare tra capitoli, paragrafi, pagine, eccetera. Terminato l'ascolto, viene memorizzata la posizione e alla successiva riapertura dell'opera l'ascolto riprende automaticamente da dove è stato interrotto. L'utente ha anche la possibilità di impostare propri segnalibri che potranno essere richiamati successivamente. Oltre al prelievo mediante la funzione di ricerca, è possibile inserire nei dispositivi le opere del libro parlato anche con la funzione di condivisione di iTunes o con programmi che permettono la funzione apri con, come per esempio le app Mail. Augurandoci che questo nuovo sforzo compiuto dal nostro centro possa incontrare il gradimento dei nostri utenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti. Il Presidente nazionale, Professor Tommaso Daniele.
Traccia 35. Lettera del Ministro degli Affari Esteri Emma Bonino. Roma, 9 agosto 2013. Egregio Professore, la ringrazio molto per la cortese lettera che mi ha indirizzato alla vigilia della conferenza diplomatica svoltasi a Marrakesh dal 17 al 28 giugno scorsi, sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, per la conclusione di un trattato volto ad agevolare l'accesso dei non vedenti alla lettura. Il trattato adottato a conclusione della suddetta conferenza è senza dubbio un grande risultato per coloro che aspirano a superare gli ostacoli all'accesso alle opere letterarie e artistiche che, come lei osserva, finiscono con l'escludere le persone con disabilità visiva dal diritto all'educazione e alla cultura, specie nei paesi in via di sviluppo. Il documento introduce infatti per la prima volta sul piano internazionale l'obbligo per le parti contraenti a prevedere eccezioni al diritto d'autore a titolo gratuito e senza il consenso dell'autore a favore dei ciechi e degli ipovedenti. Credo che tale sviluppo debba essere valutato anche tenendo conto del grande sforzo di mediazione che è stato necessario nella lunga fase negoziale per contemperare le legittime aspettative dei non vedenti con quelle pure legittime, ancorché sotto un diverso profilo, di chi aspira al riconoscimento economico oltre che morale della propria creatività e attività lavorativa attraverso la tutela del diritto d'autore. L'azione svolta da parte italiana nel corso del negoziato, come ha già avuto modo di illustrarla il capo della nostra delegazione, consigliere d'ambasciata Raffaella Di Fabio, è stata costantemente diretta anche in sede di coordinamento con i partner dell'Unione Europea a conseguire tale difficile equilibrio. Con i miei più cordiali saluti, Emma Bonino. Traccia 36. Banca Italia pubblica online materiale didattico per persone sorde e non vedenti da Help Consumatori dell'8 luglio 2013. Prima iniziativa realizzata in Italia per andare incontro alle esigenze dei ragazzi in età scolare con disabilità della vista e dell'udito e della più ampia comunità di persone sorde e non vedenti per attivare meccanismi di educazione finanziaria. Nell'ambito delle proprie iniziative in questo campo, infatti, la Banca d'Italia ha pubblicato oggi sul proprio sito internet materiali informativi, video ed audio dedicati al tema della moneta, della sua storia e delle sue funzioni, degli strumenti di pagamento alternativi al contante, destinati alle persone sorde e ai non vedenti ed ipovedenti. I file video ed audio sono stati prodotti con la collaborazione dell'Ente Nazionale Sordi e dell'Unione Italiana Ciechi. I video, attualmente 7 brevi filmati, relativi alle origini della moneta, alle sue funzioni, alla banca centrale, al passaggio dalla lira all'euro, alla moneta bancaria e al conto corrente, sono interpretati nella lingua dei segni italiana. I file audio, destinati ai non vedenti, offrono invece la versione in libro parlato del quaderno didattico sullo stesso argomento per le scuole secondarie di secondo grado, nell'ambito del progetto in corso con il MIUR. Essi sono fruibili anche da tutte le persone che per motivi diversi, anziani, dislessici, eccetera, hanno difficoltà di lettura. Sarà pubblicata a breve anche un'ulteriore versione del libro parlato destinata a persone ipovedenti. Traccia 37.
Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it, la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite e-mail o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via e-mail o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Diversamente le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza si è abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Traccia 38. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza, Napoli ed Isernia, dovuta ai ben noti tagli governativi ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, la ripartizione degli utenti serviti è così modificata. Gli utenti delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise saranno serviti dal centro di distribuzione di Palermo, via Manzoni 11, 90.133, telefono numero 091 616 2994, email lppa@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Gli utenti della Regione Marche saranno serviti dal centro di distribuzione di Firenze, via Nicolò di Due, 50.131, telefono numero 055 552 0752, email lpfi@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Si comunica altresì che gli utenti residenti nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, come da circolare numero 200 del 1 settembre 2013, potranno continuare a ricevere in ascolto gli audiolibri del Centro Nazionale del Libro Parlato secondo le seguenti indicazioni. Gli utenti del Veneto dovranno rivolgersi al centro di Modena, via Don Milani 54, telefono numero 059-260-759, email lpmo@uicechi.it. Gli utenti del Friuli Venezia Giulia dovranno rivolgersi al centro di Brescia, via Divisione Tridentina 54, telefono numero 030-2209-421, email lpbs@uicechi.it. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero 06-699-88360, email lp@uicechi.it. Avete ascoltato? Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganato.